10:31 sui 105.250 di Radio Blackout. Avete appena sentito, tra uno stacchetto musicale e l'altro, la lettura di un primo pezzo dell'articolo che ha scritto Massimo Alberti, del reportage che ha scritto Massimo Alberti per Radio Popolare, che riguarda, diciamo, la ristrutturazione del settore industriale italiano, in particolar modo del comparto dell'automotive, in direzione della difesa. Una questione che è in dialogo con il generale piano Rearm EU e che, diciamo, parla anche tanto dei progetti generali di ristrutturazione del capitale. Non a caso uno dei maggiori azionisti per quanto riguarda quel mercato è proprio Stellantis. Noi dovremmo avere in diretta Massimo. Ciao Massimo, ci senti?
Buongiorno, grazie per l'invito, eccoci.
Buongiorno. Allora, dicevamo prima che avevamo letto, diciamo, l'inizio, quello che riguarda le manovre economiche di carattere un po' nazionale del tuo reportage. Insomma, che commenti ci puoi dare per quanto riguarda questo quadro generale di riconversione dell'automotive, dell'industria dell'auto verso, diciamo, lo sviluppo in senso difensivo, che poi in realtà, insomma, evidentemente non è mai in senso difensivo, ma è proprio in senso puramente militare.
Certo, ma allora intanto la prima cosa che possiamo dire è che qualcosa che sta già avvenendo e che non sta avvenendo in realtà da ora, sta avvenendo da diverso tempo. Circa un anno fa raccontavamo la storia, ad esempio, di Industria Italiana Autobus. Industria Italiana Autobus era sostanzialmente l'unica industria pubblica che produceva autobus, appunto, lo dice evidentemente il nome, e la cui partecipazione statale era sostanzialmente affidata ad una quota che aveva Leonardo all'interno di questa società. Parliamo quindi di un'industria pubblica che produce autobus, quindi un mezzo strategico anche in un'ottica di riconversione industriale dal punto di vista ecologico, perché parliamo di uno dei mezzi di trasporto collettivi fondamentali all'interno delle città. Ad un certo punto Leonardo sceglie di uscire da Industria Italiana Autobus, che di fatto viene privatizzata, perché ha bisogno di quelle risorse per il militare, per il proprio comparto militare. Sappiamo che Leonardo è un'industria che ha, è la principale industria militare italiana, che ha anche alcuni, che ha anche produzione nell'ambito civile, e che però, come abbiamo visto, sta lentamente riducendo. Poi arriva, per citare un altro passaggio, la manovra economica. La manovra economica, ce lo ricordiamo, taglia circa 5 miliardi dal fondo automotive per dirottarli anche qui in spesa all'interno della difesa. Quindi, come dire, questo processo è un processo che in Italia in particolare era già in corso da tempo, ma ancora prima dell'Italia era in corso in Germania, dove, lo sappiamo, c'è un settore dell'automotive in profonda crisi da tempo. Ora, senza andare ad esplorarne a fondo le cause, che non è il tema di questa discussione, ma sostanzialmente a causa di fortissimi ritardi negli investimenti e negli aggiornamenti tecnologici che in questo momento hanno lasciato tutto il settore auto dell'Europa indietro di anni rispetto allo sviluppo dell'elettrico, ad esempio, su cui ha fatto grandissimi passi la Cina, ma parzialmente anche gli Stati Uniti, per cui in realtà da questo punto di vista è l'Europa ad essere un piccolo grumo arretrato sull'automotive, che è sempre stato invece in realtà il mercato trainante. Questo, come sappiamo, ha messo in profonda crisi la Germania, che ha iniziato quindi da almeno un paio d'anni a questa parte a ragionare su come andare a riconvertire questo settore in difficoltà e di conseguenza uscire da questo tipo di crisi. È un processo quindi in realtà che prosegue da moltissimo tempo, chiaro, influenzato anche dagli eventi internazionali che hanno portato i paesi europei ad aumentare già la spesa in armi, ed evidentemente anche a ragionare su come andare ad avere una propria produzione di armi. Quindi questo è qualcosa che avviene non da oggi, e che poi arriva, come dire, al dunque, con il piano Rearmi Europa di cui stiamo discutendo in queste settimane. In questo c'è la situazione italiana. L'Italia nel settore automotive, anche qui parliamo di un settore trainante attraverso Stellantis, su cui poi magari faremo un discorso a parte, ma l'Italia ha anche un importante conto terzista della Germania. Le catene produttive toccano il Nord Italia, il Veneto, la Lombardia e da questo punto di vista anche ovviamente parzialmente il Piemonte, perché produciamo pezzi per la Germania. È ovvio che se in Germania si smettono di produrre automobili e componentistica per iniziare a produrre carri armati, per usare la metafora, anche l'industria italiana dovrà adeguarsi in qualche modo a questo, ed è ciò che parzialmente, come abbiamo raccontato, sta già avvenendo. Delegato e delegati con cui ho avuto l'occasione di parlare alla due giorni di convegno di Alleanza Clima Lavoro raccontavano esattamente questo, che sta succedendo all'interno delle loro aziende, dove si inizia a pensare a spostare tutta una serie di produzioni verso l'industria militare o che dir si voglia della difesa, perché di fatto la committenza sarà sempre più orientata a quello, e di conseguenza se vuoi sopravvivere, se vuoi starci in qualche modo dentro, poi anche qui un ragionamento a parte, per l'industria della difesa non è esattamente poi così, hai bisogno di orientare diversamente la tua produzione, ed è appunto esattamente quello che sta succedendo non solo a Torino. Vi anticipo, per concludere questa prima parte di intervento, due piccole cose che non so se farò uscire tra oggi e domani. La prima è che ad esempio Rheinmetall, la principale industria tedesca dual use, diciamo così, che ha investimenti sia nell'automotive che nel militare, questo me l'hanno raccontato fonti sindacali, sta cercando stabilimenti in Italia per ampliare la sua produzione. La seconda è che ad esempio una delle controllate di Rheinmetall in Italia, che si chiama Pierburg, che ha tre stabilimenti, uno a Lanciano, uno a Livorno, che sono i due principali, più un centro a Torino, soprattutto amministrativo, sta ovviamente cambiando in qualche modo, o perlomeno, giriamola così, l'amministratore delegato di Rheinmetall a fine anno ha nel messaggio urbi et orbi mandato alle varie aziende, quindi anche alla Pierburg, ha detto sostanzialmente quello che poi sarebbe uscito pubblicamente due mesi dopo, verso febbraio, ovvero che Rheinmetall sta pensando di far passare diverse proprie aziende che sono attualmente nel comparto automotive sotto il comparto militare, in particolare quello relativo a armamenti e munizioni. Rispetto alla Pierburg non c'è alcun piano industriale che dà indicazioni che si vada in questa direzione, però ad esempio lo stabilimento di Lanciano, che produce le linee produttive che poi vanno negli stabilimenti tedeschi di Pierburg, ovviamente dovrà cambiare la propria produzione delle linee produttive per adeguarle a quelle che saranno i nuovi materiali che i due stabilimenti tedeschi di Pierburg andranno poi a produrre. Quindi non si faranno più linee produttive per coppe dell'olio, pompe dell'olio, che era quello che sostanzialmente produce Pierburg, ma le si faranno per produrre materiale bellico. Questa è la sostanza della cosa.
Allora, intanto grazie per questa panoramica generale. Noi prima, quando davamo qualche notizia in apertura con la rassegna stampa, in effetti leggevamo in un articolo a firma di Roberto Ciccarelli sul Manifesto che sembra che la Germania, anche attraverso diciamo una massiccia iniezione di fondi che costituiva poi in realtà il programma elettorale del nuovo cancelliere Merz, sarà probabilmente l'unico paese, no, a livello europeo che riuscirà veramente a compiere diciamo questa accelerazione, questa fuga in avanti verso il riarmo, evidentemente perché evidentemente perché la situazione dell'industria dell'automotive tedesca, che è entrata appunto in durissima crisi, ricordiamo ancora i prospetti di 30.000 licenziamenti alla Volkswagen che c'erano qualche mese fa e varie altre, diciamo, disavventure strutturali del settore industriale tedesco, insomma, rendono necessaria anche per assorbire un po' della crisi sociale che sarebbe stata conseguenza di questa destrutturazione del mercato dell'auto, rendono diciamo necessaria uno switch, no, su una produzione invece improntata alla difesa. Chiaramente lo scenario politico internazionale di questo momento permette rientrare all'interno di questa narrazione della difesa comune, quindi permette di presentare questo switch come qualcosa anche di necessario alla sopravvivenza politica dell'Europa, della Germania. Veniamo invece a un po' a Torino, un po' più allo specifico, perché tu nel tuo reportage, insomma, parlavi tanto di quello che significa proprio fisicamente la riconversione pezzi dell'industria dell'automotive torinese nei confronti di invece della produzione, diciamo, bellica, che sia per uso interno o invece che sia diciamo indotto di aziende tedesche. Innanzitutto, insomma, tu dicevi che questa cosa qui, questa percezione qui è molto diffusa all'interno delle fabbriche torinesi, all'interno dei delegati delle fabbriche torinesi, e che c'è soprattutto preoccupazione per quanto riguarda, da un lato, le questioni etiche. Riportavi le parole di un compagno, di un delegato obiettore di coscienza, che aveva qualche, insomma, problema etico non da poco, e poi anche preoccupazione per quanto riguarda i posti di lavoro, perché, insomma, quello che cercava il nostro ministro dei trasporti Salvini, no? Di cercare di forzare una uscita sovranista da questo inghippo del riarmo, cioè sì, riarmiamoci, però compriamo solo prodotti made in Italy, in realtà non significa automaticamente che tutta la forza lavoro, che è ancora importante in questa città, che è inserita all'interno del circuito lavorativo dell'automotive, possa essere automaticamente presa e spostata su altre mansioni invece per cominciare a produrre carri armati, droni e quant'altro. Quindi quali sono un po' le ricadute un po' sulla geografia sociale, sulla geografia del lavoro torinese?
Allora, qui c'è da fare un discorso, facciamocelo in modo molto schietto, al netto di quello che ovviamente possiamo pensare sia sul piano etico, sia sul piano di questa guerra assurda in cui l'Europa ci sta trascinando. Tanto come citava all'inizio l'articolo dell'amico Roberto Ciccarelli, la Germania è effettivamente in questo momento l'unica che può permettersi di fare questo passaggio in termini abbastanza rapidi, anche perché ha un'industria pesante che in qualche modo è già predisposta ad una possibile trasformazione nell'ambito militare, nell'ambito della difesa, oltre al fatto perché è effettivamente l'unico paese che ha una capacità fiscale, avendo un debito molto basso, in grado di stanziare quella mole di risorse che può portare a questo tipo di cambiamento. Non a caso in questo momento il piano Rearm Europe è sostanzialmente in una fase di stallo, perché, insomma, fatti gli annunci roboanti, fatti i grandi annunci dobbiamo armarci, dobbiamo prepararci alla guerra, eccetera, che stiamo sentendo da Ursula von der Leyen, gli altri paesi hanno iniziato a dire sì, però questo piano sostanzialmente serve sostanzialmente solo alla Germania, e questo è appunto un dato di fatto. Il che peraltro, e poi qui chiudo questo ragionamento, va a venire meno anche un altro degli elementi politici su cui viene rilanciato questo riarmo, che è quello dell'urgenza, perché è chiaro che così facendo i tempi si dilatano, iniziamo a pensare ad una prospettiva di un decennio che cozza un po' evidentemente col fatto che qualcuno ci possa invadere dopodomani, ma questo è un altro discorso. Veniamo alle ricadute che dicevamo sul tessuto italiano. Riconvertire, come facevano notare poi anche i sindacalisti, un settore verso il militare non è evidentemente qualcosa di semplice o qualcosa che si può fare dall'oggi al domani. È anche vero che siamo abituati, che ormai siamo in una fase in cui i tempi su cui abbiamo ragionato fin qui si sono di molto velocizzati, sono tempi molto più rapidi e quindi probabilmente anche questo cambiamento può avvenire in tempi molto più veloci di quelli che potevamo pensare prima, se non altro perché, come detto, le basi si sono già poste ormai da diverso tempo e questa cosa appunto è già in qualche modo in corso, e soprattutto per aziende magari dell'indotto o che fanno componentistica, il passaggio da un ambito ad un altro può non essere così traumatico. Molto banalmente, due dei delegati con cui ho parlato trattano metalli e quindi in questo caso c'è un problema di committenza. Se mi raccontavano appunto come con l'automotive in crisi i metalli che loro trattavano andavano ad esempio verso l'industria elettrica, in particolare con una grossa committenza di Enel, da ora in poi i metalli che loro trattano semplicemente avranno un altro committente in ambito della difesa. Questo vuol dire che dovranno modificare la loro produzione, probabilmente sì, in modo parziale, ma in questo caso appunto è un problema di committenza. Io non do più la lamiera per metterla sull'automobile, ma la do, anche qui per restare nella metafora, per metterla su un carro armato. Quale impatto può avere questo sui posti di lavoro? Anche questo appunto è difficile dirlo, e torno alla premessa di fare un discorso estremamente laico. È chiaro che se ragioniamo sul fatto che in questo momento l'automotive è un settore che perde occupazione, perde capacità produttiva, ed è il settore che principalmente sta trascinando verso il basso da 2 anni a questa parte la produzione industriale in Italia, la riconversione verso un ambito che in questo momento tra virgolette tira, come quello militare, può salvare posti di lavoro, perché se i pezzi e le cose che io faccio verso un mercato che sostanzialmente è destinato a ridursi ulteriormente vanno ad essere indirizzate verso un mercato che invece ha necessità, e torniamo appunto al caso dei due delegati, se fossero andati avanti a fare lamiere solo per l'automotive probabilmente avrebbero avuto una riduzione di posti di lavoro. In questo modo evidentemente il loro lavoro lo stanno salvando, e questo è un ambito. Se la guardiamo in termini un po' più ampi, un po' più generali, l'industria militare sappiamo essere, vi cito a questo proposito un bello studio fatto da Mario Pianta di Sbilanciamoci della Scuola Sant'Anna Superiore, dello statistico dell'Università di Bergamo Paolo Maranzano e di altri, che hanno studiato gli effetti moltiplicatori dell'industria militare sull'economia, cioè io quello che ricavo in valore aggiunto da quello che investo, e su questo l'industria militare ha un moltiplicatore ed un valore aggiunto sia in termini economici sia in termini di posti di lavoro molto più basso che ad esempio ad un investimento sulle infrastrutture. Non a caso la Germania una buona parte del suo piano la sta facendo anche sulle infrastrutture, o ad esempio in settori come possono essere la scuola, l'istruzione o la sanità. Questo chiaramente è da tenerne conto, perché noi ci ritroveremo sicuramente ad andare verso un'industria che non avrà lo stesso impatto sul PIL, non avrà lo stesso impatto sui posti di lavoro. D'altro canto però c'è da fare i conti sul fatto che in questo momento il settore automotive è un settore che sta creando problemi alla produzione industriale, sta creando problemi all'occupazione generale. Quindi da questo punto di vista è chiaro che il ragionamento ha una sua, può avere una sua logica sul breve, brevissimo periodo. Sul lungo è chiaro che sia un elemento che invece porterà ad acuire gli attuali problemi di crescita che l'Italia ha, gli attuali problemi di produzione industriale che l'Italia ha, a meno che chiaramente ci sia una tale necessità di armi che il settore abbia un tale boom da mantenersi bello prosperoso nel corso degli anni. Però sappiamo anche che questo generalmente succede quando si finisce ad andare in guerra, e come si suol dire, se si produce biciclette perché vuoi far andare la gente in bicicletta, se produci altro è perché evidentemente pensi di usarlo, e questo ci riporta al punto di partenza. Siamo in una fase in cui la Germania, sostanzialmente tirandosi dietro l'Europa, ha necessità di un'ampia modifica della sua struttura industriale e capitalista, a cui si sta tirando dietro l'Europa, con tutti i rischi che questo evidentemente comporta e che stiamo poi vedendo.
Certo, allora questo mi dava, diciamo, un po' la possibilità per formulare due ragionamenti su cui magari ti chiedo un commento in chiusura. Certo. Se hai ancora un po' di tempo. Quindi, da un lato il discorso che facevi giustamente te, secondo cui tutta questa politica di riconversione generalizzata europea, al di là del fatto di avere poi l'ombrello politico e l'opportunità politica dello sganciamento degli Stati Uniti dal sostegno all'Ucraina, che in qualche modo dovrebbe mettere l'Europa in prima linea contro l'imperialismo russo e tutta questa propaganda di guerra qua, in realtà poi, se si guardano, diciamo, le tendenze di ristrutturazione del capitale, che insomma sappiamo che sono quelle che guidano evidentemente anche le scelte storiche di politica estera fra stati, diventa ancora una volta chiaro come appunto questa sia un'operazione che mira a cercare di salvare l'economia tedesca. Questo da un lato, insomma, ci può offrire qualche interessante spunto di ragionamento su quello che in realtà è l'Europa, con buona pace di chi ha fatto la piazza interventista del 15 marzo sventolando le bandiere europee, inclusione, democrazia, diritti, eccetera eccetera. In realtà, insomma, sappiamo che dicendolo anche laicamente, insomma, si tratta, no, di un'articolazione internazionale che evidentemente è sempre stata a due velocità, e in cui la velocità economica principale era quella della Germania. È un po' il ragionamento che stava sotteso alle grandi critiche all'Europa dei tempi della Troica, quando insomma si strangolava la Grecia per permettere al debito tedesco di non affondare con il debito greco. A farne le spese sono stati i proletari e le proletarie greche. Quindi questo, diciamo, da un lato è un po' un commento che può venire mettendosi a ragionare su un piano molto alto, no, nazionale, internazionale, invece su quello che riguarda il piano un po' più basso, cioè quello dei territori in cui quotidianamente viviamo, insomma facciamo politica, partecipiamo alle lotte sociali e che attraversiamo, è un po' quello che tratteggiavi tu prima riguardo a questa riconversione, che lascerà comunque sul terreno parecchie macerie, perché non è un progetto che si può attivare dall'oggi al domani. E questo mi sembra che ci riporti anche un po' a quella vecchia contraddizione, che poi è sempre stata una contraddizione intrinseca, no, anche alle lotte operaie, cioè quella del famoso ricatto tra da un lato salute e lavoro, in questo caso verrebbe da dire salute degli altri, perché appunto quelle armi prima o poi verranno usate, e lavoro per sé. Però insomma pensiamo che questa sia anche una contraddizione che vada approfondita, diciamo, per riuscire ad avere un discorso che sia all'altezza, diciamo, di contestare questo genere di politica industriale, questo genere di aumento massiccio di armamenti. Del resto ci sembra che, sempre riprendendo un po' il tuo articolo, sia una contraddizione che è anche relativamente interna ai sindacati. I sindacati che, ricordiamo, i metalmeccanici hanno convocato uno sciopero nazionale per il rinnovo del contratto per il prossimo venerdì 28. Infatti tu riportavi che il responsabile auto della FIOM, Samuele Lodi, dice: al di là dell'aspetto etico non riusciamo a riconvertire il settore auto verso l'elettrico, come si può pensare di riconvertirlo al militare? Mentre invece la CISL, sindacato giallo per eccellenza, parla di, aperte virgolette, opportunità da cogliere. Quindi insomma un po' su queste due direttrici, no, nei prossimi tempi potremo ipotizzare che si darà un'apertura conflittuale all'interno di questo mondo, o che insomma ci saranno un po' delle opportunità che si possono studiare, su cui si può provare a lavorare e, perché no, anche provare a organizzare qualcosa.
Lo hai detto molto bene tu, è chiaro che è una contraddizione che a un certo punto esploderà, quando l'alternativa sarà: vi chiudiamo la fabbrica oppure iniziate a produrre qualcos'altro, e quel qualcos'altro sarà una produzione che va in ottica militare. Sarà una contraddizione che esploderà, è bene dunque prepararsi. Questo a prescindere dallo scontro tra sindacati, qui parleremo proprio della vita delle persone poi, e questo purtroppo sarà un elemento da in qualche modo da affrontare. Attualmente in Italia il tema non è riarmo sì, riarmo no, come spesso alcune cronache giornalistiche sembrano voler far passare. E semmai anche qui un problema sul come, che lo scontro attualmente interno al governo con Fratelli d'Italia, che ha un ministro, che è il ministro Crosetto, che è anche il ministro che fino all'altro ieri guidava, era presidente del Consorzio delle Industrie del Militare, quindi un evidente, un palese, se non vogliamo chiamarlo conflitto di interessi, consueto caso di porte un po' girevole all'italiana, e dall'altra la Lega, in particolare il ministro Giorgetti, che è stato tra i primi a esprimersi pubblicamente dicendo della necessità di una riconversione, che però, avendo presente anche un po' i conti pubblici italiani, dice: noi questo piano a debito non possiamo permetterci di farlo, non siamo la Germania da questo punto di vista. E questo intanto mi sembra essere un po' il merito dello scontro, appunto, che è sulle modalità con cui portare avanti questo piano di riconversione, questo piano di riarmo. Giorgetti vorrebbe farlo mobilitando capitali privati, cosa che in parte sta già avvenendo. Dubito che questo sia sufficiente di fronte alla ampia torta di fondi pubblici che mette a disposizione il piano europeo di riarmo, che le imprese italiane si accontentino di fare qualche investimento con un qualche fondo statale a garanzia, perché appunto la torta di quelle centinaia di miliardi, vedremo poi se e come arriverà, perché in questo momento anche a livello europeo, come dicevamo, le contraddizioni stanno spuntando fuori, ci saranno. E questo per dire che contraddizioni in cui provare a insinuarsi, in cui provare a lavorare, ci sono. Ad oggi non sono contraddizioni che mettono in discussione lo status quo, che è quello di andiamo verso il riarmo, sono contraddizioni che esistono e che nella società si esprimono anche con quell'opposizione al riarmo, quell'opposizione alla guerra, che qualsiasi sondaggio negli ultimi 3 anni a questa parte e anche quelli degli ultimi giorni, delle ultime settimane ci dicono. È una contraddizione che ci sarà anche nel mondo del lavoro, in tutta evidenza, perché sarà probabile che gli stessi che non avranno problemi a dire della necessità che il loro posto di lavoro debba venire salvato anche producendo altro, siano poi intrinsecamente contrari alla possibilità di una guerra che li penalizzerebbe. Vedremo vedremo da questo punto di vista che cosa succede, aggiungendo anche un altro elemento: l'architettura europea, come se dicevi bene, è stata centrata da anni sulla Germania. La Germania, per sopravvivere, ha avuto bisogno di attuare anche attraverso l'Unione Europea delle forti politiche sia economiche, di scelte di politica economica, sia di politica monetaria attraverso la BCE, che portavano una forte compressione salariale. Provate a immaginare se in Italia gli stipendi delle fabbriche che producono come controtartiste per la Germania fossero a livello tedesco, ovviamente ne verrebbe meno completamente la convenienza. Questo probabilmente è un altro elemento di contraddizione che ci sarà, perché le politiche di contrazione salariale andranno avanti, e soprattutto in un settore poco remunerativo in termini di valore aggiunto come il militare, per mantenere margini di profitto alle imprese, probabilmente dovranno essere ancora un po' più aspre, e appunto questo creerà evidentemente un altro elemento di contraddizione, perché il tema non sarà solo devo mantenere il posto di lavoro per fare delle armi e devo scegliere tra queste due cose, ma devo mantenere il mio posto di lavoro con un salario probabilmente più basso, se non in termini se non in termini nominali, sicuramente in termini reali, e questi sono credo tutti elementi che noi, le organizzazioni sociali, sindacali, che lavorano per cercare di fare scoppiare questo tipo di contraddizioni in questa fase di ristrutturazione del capitalismo, dovremmo stare ben attenti ad osservare, a cogliere e a cercare di far ulteriormente scoppiare, ponendoci in dialogo costruttivo con le persone che lo vivranno concretamente sulla loro vita, perché poi il punto è questo prescinde dalla FIOM o dalla CISL o dai posizionamenti dei partiti, questa è carne viva.
Certo, su questo ti leggo, diciamo, un po' in chiusura di questa chiacchierata, un messaggio che è arrivato qui al 346-66-73-263 di commento un po' ai ragionamenti che stavi facendo. Stamattina, scrive un ascoltatore, pensavo che i sindacati che proteggono le industrie delle armi perdono l'occasione di evitare lo scoppio di una nuova guerra, nel senso che quelle industrie, se uno ragionasse un po' meno sull'aumentare il numero di tessere sindacali e un po' di più sul bene comune, che poi significa anche salvare soldi e migliorare le vite degli operai stessi, sarebbero solo da boicottare e far sì che nessuno abbia interesse di andarci a lavorare, altro che ricercare condizioni lavorative migliori. Chiude dicendo con il concetto è il solito, c'è lavoro e lavoro, insomma ci sembra comunque una posizione che all'interno di questa dialettica, no, che anche adesso stavamo cercando un po' di analizzare, sempre rimanendo comunque sulla concretezza delle condizioni materiali concrete che interessano la vita delle persone, ecco, ci sembra comunque una posizione che va tenuta in grande considerazione, perché poi insomma almeno qui da Radio Blackout, ma insomma credo anche a livello sociale piuttosto ampio, la questione è di come riuscire a bloccare e a scardinare questo tipo di modello industriale in primis, perché sappiamo che evidentemente ha delle ricadute terrificanti anche su, in termini di ambiente e in termini di salute, su chi vi lavora dentro, ma anche e soprattutto insomma di scardinare questa operazione di riconversione massiccia per uso bellico.
Guarda, mi facevi venire in mente una cosa che è stato ad esempio il fenomeno delle grandi dimissioni, che in Italia è accaduto in misura minore, ma che comunque ha visto ad un certo punto una fuga da alcuni settori, in questo caso una fuga non per ragioni etiche evidentemente, come la ristorazione o tutto il settore turistico, soprattutto dei più giovani, che non erano più disposti ad accettare quel tipo di condizione di lavoro e che ad un certo punto hanno detto, piuttosto di un lavoro di merda, detto in francese, meglio fermarsi, meglio evitarlo, meglio tornare alla vita. Qui evidentemente la questione è un po' più complicata, perché ci si trova davanti da una parte ad un problema etico e dall'altra soprattutto quello che io temo, visto l'andamento anche dell'occupazione in Italia, ci troviamo davanti ad un tipo di occupazione che è un'occupazione, la crescita dell'occupazione negli ultimi anni in Italia è stata soprattutto degli ultra cinquantenni, per una questione di allungamento della vita lavorativa e per altri elementi nel mercato del lavoro, la necessità di avere figure già in qualche modo formate da parte delle aziende. Sappiamo anche che, ai noi, la fascia di popolazione un po' più alta di età è quella che tende ad essere anche un po' più conservatrice, mentre invece l'occupazione giovanile, che purtroppo è scarsa ed è quella che probabilmente abbiamo visto anche nel fenomeno delle grandi dimissioni, più pronta per ragioni morali, etiche o anche di propria vita a rinunciare a certi tipi di lavoro, da questo punto di vista ne è tagliata fuori. E questo probabilmente è un elemento di cui tenere conto nel momento in cui ci troveremo a parlare con una fetta di mondo del lavoro tendenzialmente un po' più conservatrice da questo punto di vista, e che, come dicevamo prima, coglierà da una parte la paura di una possibile guerra e quindi delle conseguenze di quello che evidentemente fa, ma che negli anni è stata abituata a ragionare e anche legittimamente ovviamente, su un immediato tornaconto o banalmente su una immediata necessità di sopravvivenza, perché poi quando parliamo di stipendi di ogni lavoro operaio di questo stiamo parlando. Non sarà qualcosa di facile, credo che di questo ce ne rendiamo conto tutti. Anche questo è un pezzo di elemento di contraddizione, e secondo me sarà soprattutto fondamentale trovare le parole e il modo per affrontarlo e per rapportarsi con le persone che la vivranno direttamente. Questo sarà fondamentale.
Grazie Massimo di questa lunga chiacchierata qui ai microfoni di Radio Blackout. Noi ci risentiremo presto, insomma, su questi stessi argomenti.
Molto volentieri, credo che appunto, come vi dicevo, dall'oggi al domani uscirà una piccola nuova puntata con altri dettagli, oltre a quelli che un po' già vi ho anticipato stamattina.
Bene, allora staremo ricettivi e ricettive ai tuoi reportage che usciranno su questo tema. Grazie e a presto.
A voi, buona giornata.
Buona giornata.